contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente.
Ma noi, voraci come siamo di emozioni e di immagini, ci fermiamo per contemplare. Questo tempo di Natale ci aiuta proprio in questo esercizio, spesso non facile, proprio perché vogliamo arrivare subito, misurare i risultati, goderne i frutti, senza faticare. E poi la contemplazione così interiore, personale, ci costringe a guardare anche noi stessi in maniera diversa. Infatti, contemplare e di nuovo contemplare il mistero di amore permette di comprendere il nostro io, perché ci strappa dalla tentazione dello specchio, di cercare ovunque la nostra immagine, che invece possiamo trovare solo nell'altro. Quando tutto gira intorno a noi, non troviamo nemmeno Dio. Scriveva Bernanos: «Non si prega mai da soli. La mia tristezza era troppo grande, probabilmente. Non domandavo Dio che per me non è venuto». Madeleine Del Brel ci aiuta a porci di fronte al mistero di Dio. Il Vangelo è il libro della vita del Signore. È fatto per diventare il libro della nostra vita. Non è fatto per essere compreso, ma per accostarvisi come alla soglia del mistero. Non è fatto per essere letto, ma per essere accolto dentro di noi. Noi assimiliamo le parole dei libri. Le parole del Vangelo ci plasmano, ci assimilano a sé. Quando teniamo il Vangelo tra le mani, dovremmo pensare che lì abita il Verbo che vuol farsi carne in noi, impadronirsi di noi, perché con il suo cuore innestato sul nostro, con il suo spirito comunicante col nostro spirito, noi diamo inizio nuovo alla sua vita in un altro luogo, in un altro tempo, in un'altra società umana. Approfondire il Vangelo così significa rinunciare alla nostra vita per ricevere un destino che ha per unica forma Cristo. Contemplare ci aiuta a modellarci sull'amore di Dio, a farlo nostro, a diventare simili a Lui, come saremo nella pienezza della nostra vita. Contempliamo il Natale perché non vogliamo sia un'esperienza anche intensa, ma sempre deludente. Come un bambino che nasce condiziona tutta la vita della famiglia, la trasforma interiormente, così deve essere per noi vivere di nuovo l'esperienza dell'avvento del Figlio. Contemplazione e azione sono inseparabili e l'azione cristiana è impossibile senza la contemplazione. Questa non è una visione di Dio e basta, ma una visione profonda di ogni realtà che ci mette in condizione di coglierne il significato eterno. La contemplazione non è la visione di Dio e nient'altro, ma del mondo in Lui, commenta Anthony Bloom. Insomma, il Natale ci apre gli occhi per guardare finalmente la vita intorno e così trovare noi stessi. È lasciarci illuminare dalla sua luce e permettere che questa ci faccia distinguere i tratti delle persone, del mondo intorno a noi, finalmente chiari perché osservati con gli occhi della mente e del cuore. La sua luce rende tutto luminoso e interessante, perché solo l'amore dà valore a quello che abbiamo. E la contemplazione è proprio questo esercizio di amore, è vedere e vedere di nuovo come dei bambini che imparano osservando e non si stancano di farlo, perché davanti ad un amore pieno. Il Vangelo di oggi ci aiuta di nuovo con Giovanni Battista, che indica la presenza del Signore nella vita di ogni giorno. È il problema della nostra contemplazione, riconoscere il Signore non in astratto, ma in mezzo a noi. Possiamo farlo solo se abbiamo l'umiltà di Giovanni Battista, il quale aggiunge di colui che attende e indica: «A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Altrimenti il Signore non lo vediamo. «Chi sei tu?» domandano a Giovanni. «Che cosa dici di te stesso?» Il Battista non indulge nelle mutevoli e a volte contraddittorie interpretazioni e parole su di sé, tutte tese a gonfiarci, a illuderci con definizioni che ci dovrebbero consolare e rassicurare. Per dire chi è, parla di un altro, colui che dà senso alla sua vita, al verbo, alla prima ed ultima lettera di ogni nostra parola. Questa è la vera umiltà. Giovanni è forte proprio perché non si pensa da solo, ma perché attende qualcuno e per lui che viene costruisce una strada nel deserto. La vita ha senso perché è utile a qualcun altro. Rende testimonianza non a se stesso, ma a colui che è la vera luce, che viene a battezzare con lo Spirito Santo, fuoco di amore che trasforma la vita degli uomini. Giovanni non attira l'attenzione su di sé, secondo un protagonismo così prepotente e normale. Ascoltiamo a questo proposito una riflessione di Dietrich Bonhoeffer, grande teologo protestante antinazista, ucciso nei campi di concentramento. «Non vogliate essere saggi agli occhi vostri. Un cristiano sarà pronto a ritenere più importante e più urgente la volontà del prossimo, piuttosto che la propria. L'aspirazione a ricevere prestigio ostacola la fede. Se si cerca il proprio prestigio, non si cerca già più Dio e il prossimo. Il peccato di suscettibilità, che si diffonde molto velocemente nella comunità, è sempre lì a dimostrare quante ambizioni sbagliate e quindi quale mancanza di fede ci siano in essa. Il primo servizio che si deve agli altri consiste nel prestare loro ascolto. L'amore per Dio comincia con l'ascolto della sua parola e, analogamente, l'amore per il fratello comincia con l'imparare ad ascoltarlo. Molti cercano un orecchio disposto ad ascoltarli. Non lo trovano tra i cristiani, che parlano sempre, anche quando sarebbe il caso di ascoltare. Chi non sa più ascoltare il fratello, prima o poi, non sarà più nemmeno capace di ascoltare Dio, ed anche al cospetto di Dio non farà che parlare. Chi non sa ascoltare a lungo e con pazienza, alla fine non si accorgerà neppure dell'altro. Chi pensa che il proprio tempo sia troppo prezioso perché sia speso nell'ascolto degli altri, non avrà mai veramente tempo per Dio e per il fratello, ma lo riserverà solo a se stesso, per le proprie parole e progetti. L'umiltà è smettere di ascoltare se stessi per lasciare spazio a colui che è già in mezzo a noi e riconoscerlo nei fratelli e nei poveri. Così parla di sé il beato Giovanni XXIII, buono perché umile. Peccati e malinconia fuori di casa mia. Anche le cose che urtano la mia suscettibilità, i compagni che non mi vanno a genio, li debbo sopportare con grande tranquillità. Diversamente, dov'è il merito, il piacere di Dio? Mi sforzerò sempre di trovare delle virtù, anche dove non sembrano apparire. Soprattutto penserò come, per tanti e tanti miei difetti, gli altri debbano fare dei grandi sacrifici per sopportare la mia povera persona. Umiltà, dunque, umiltà e sempre congiunta ad allegria di spirito, ininterrotta, beata. O Gesù, fac me humilem. Ecco, umiltà e allegria di spirito ci rendono forti alla tentazione dell'orgoglio che sempre si affaccia e non ci fa riconoscere il Signore presente nella nostra vita. Lasciamoci aiutare dall'umile di Assisi, grande proprio per questo.
L'umiltà, custode e ornamento di tutte le virtù, aveva ricolmato l'uomo di Dio di beni sovrabbondanti. A suo giudizio, egli non era altro che un peccatore, mentre nella realtà era specchio e splendore della santità in tutte le sue forme. Da architetto avveduto, egli volle edificare se stesso sul fondamento dell'umiltà, come aveva imparato da Cristo. Il Figlio di Dio, egli diceva, lasciando il seno del Padre, è disceso dall'altezza dei cieli fino alla nostra miseria, proprio per insegnarci Lui, Signore e Maestro, l'umiltà sia con l'esempio sia con la parola. Per questo si studiava, in quanto discepolo di Cristo, disminuirsi agli occhi propri ed altrui, ricordando quanto il sommo maestro ha detto: ciò che è in onore fra gli uomini è abominazione davanti a Dio. Ma usava anche ripetere questa massima: un uomo è quanto è agli occhi di Dio e non più. Di conseguenza, giudicando una stoltezza esaltarsi per la stima della gente del mondo, godeva nelle umiliazioni e si rattristava per le lodi. Quando la gente esaltava i suoi meriti e la sua santità, comandava a qualche frate di dirgli, cacciandogliele bene dentro le orecchie, frasi che lo umiliavano e mortificavano. E quando quel frate, benché controvoglia, lo chiamava paesano, mercenario, inetto e inutile, egli, lieto in cuore come in volto, rispondeva: «Il Signore ti benedica, figlio carissimo, perché tu dici proprio la verità. Queste sono le parole che van bene per il figlio di Pietro Bernardone». Per guadagnarsi il disprezzo degli altri, raccontava davanti a tutta la gente i propri difetti e non permetteva che la vergogna gli impedisse simili confessioni. Diceva spesso ai frati: «Nessuno deve illudere se stesso autoesaltandosi ingiustamente per cose che può fare anche un peccatore. Difatti un peccatore può digiunare, pregare, piangere e macerare la propria carne. Questo solo non può fare: essere fedele al suo Signore. Dunque noi dobbiamo gloriarci solo in questo caso, se rendiamo a Dio la gloria che è sua, se lo serviamo con fedeltà, se ascriviamo a Lui tutto quello di cui ci fa dono».
Fedeli a Lui perché umili, che non hanno altro. Questo è nascere a Natale.
Contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Mosè.